Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Gianluca Lanzi, segretario del PD dell'undicesimo municipio di Roma, candidato presidente proprio dell'undicesimo municipio. Ma a Roma per il comune e per i municipi si vota tra un anno e mezzo all'incirca. Allora come mai nell'undicesimo si voterà a primavera del 2020, quindi un anno prima?
Sì, come dicevi tu, la scadenza naturale del mandato della sindaca e dei municipi è nella primavera del 2021. Nell'undicesimo voteremo invece tra qualche mese, probabilmente a maggio 2020, perché nei mesi scorsi c'è stato un fatto importante nel nostro territorio. Nel nostro consiglio municipale è stata approvata una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Torelli e della giunta municipale, che essendo stata approvata ha prodotto la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio municipale. Di conseguenza siamo senza amministrazione municipale, senza organi politici, e la normativa nazionale prevede che si voti in un determinato tempo prestabilito, e nel nostro caso è previsto appunto che si torni al voto nella prossima primavera.
Questo vuol dire fare una campagna elettorale, elaborare un programma, sottoporsi alla verifica degli elettori per poi rimanere in carica un anno scarso sostanzialmente. Molti si domandano, ma ne vale la pena?
Questa è uno spunto, una riflessione che è giunta diverse volte in questi mesi che ci separano dalla mozione approvata ad oggi e che ci accompagnerà, sono sicuro, anche nei prossimi mesi. Ne vale la pena? Diciamo che, come spesso accade, se c'è una normativa che prevede determinati aspetti, va rispettata, e di conseguenza noi ci troveremo a andare al voto proprio perché la legge nazionale ci dice che in caso di scioglimento per qualsiasi ragione di un consiglio municipale o di un consiglio comunale o di un consiglio provinciale, quella istituzione, in tal caso il municipio, va al voto in un arco temporale previsto, in una finestra temporale prestabilita, che è tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui l'evento che ha prodotto lo scioglimento del consiglio accade prima del 24 febbraio di ogni anno, la finestra temporale che prima ho indicato, 15 aprile 15 giugno, è la prima possibile, è la più ravvicinata. Quindi facciamo un esempio per renderlo a tutti più chiaro: un consiglio, in questo caso municipale, che viene sciolto per approvazione della mozione di sfiducia il 20 gennaio va al voto tra il 15 aprile e il 15 giugno di quell'anno.
Allora, vediamo se ho capito. Siccome questo consiglio è decaduto per la mozione di sfiducia il 9 aprile, bisogna rinviare all'anno successivo, cioè al 2020 nel nostro caso.
Esattamente, essendo avvenuta successivamente al 24 febbraio, la sfiducia comporta che il voto sia posticipato alla finestra temporale prevista per l'anno successivo. E quindi, purtroppo, a ridosso della scadenza naturale prevista per il 2021 per il sindaco. Quindi è vero, come dici tu, ci sarà un voto, anzi due voti nell'arco di un anno.
Certo, ma ci torneremo sopra, perché il tema poi si presta ad altre domande, quantomeno. Tu sarai il candidato del centrosinistra. Dico sarai perché le candidature saranno formalizzate solo nei tempi previsti dalla legge. Ma per intanto dovevano esserci le primarie del centro-sinistra, invece le primarie poi non ci sono state. Come mai?
Noi abbiamo lanciato da subito, diciamo dall'autunno, da ottobre, una proposta aperta a tutte le forze del centrosinistra, alle forze organizzate, associative, politiche, sindacali del territorio per iniziare un percorso di confronto sul programma e che mettesse al centro anche la scelta del candidato presidente attraverso le primarie. Questo percorso è stato appunto iniziato a fine ottobre, ha visto la partecipazione di tantissimi soggetti, di tante organizzazioni territoriali e ha definito anche una sorta di percorso per le primarie. Le primarie inizialmente erano state previste per il 15 dicembre, avevamo anche individuato tutta una procedura, un regolamento con la predisposizione della raccolta firme, la presentazione della candidatura anche da un punto di vista formale e è successa una cosa insolita per il centrosinistra e per la sinistra in Italia, ci si è trovati uniti sulla mia candidatura. Questo è per me motivo di grande orgoglio, oltre che essere un grande onore quello di potermi candidare presidente e rappresentare un arco diciamo largo, ampio di forze. Dicevo, un elemento di novità rispetto alle tante divisioni cui assistiamo sempre nel PD e tra il PD e le altre forze politiche di centrosinistra. Non c'è stata una contesa perché, come dicevo, tante organizzazioni, tanti soggetti e tante personalità del municipio 11 e non solo, della nostra città, della nostra regione, hanno scelto di sostenere la mia candidatura che è stata anche, diciamo, spinta e sostenuta da oltre 550 persone che l'hanno voluta firmare e tra queste mi sento, diciamo, in dovere e con un enorme senso di riconoscenza mi sento in dovere di ricordare Piero Terracina, che è stato il primo firmatario della mia candidatura presidente, che appunto tutti quanti conosciamo. Piero è stato un deportato ad Auschwitz, un sopravvissuto che per anni ha portato avanti la testimonianza dell'orrore che ha vissuto e del dolore che ha provato perdendo lì tutta la propria famiglia. E Piero ci ha lasciato pochi giorni fa, ha lasciato un enorme vuoto e una grandissima eredità culturale e un grandissimo, diciamo, una grandissima responsabilità nei nostri confronti che dovremo portare avanti il suo impegno e la sua testimonianza.
Sì, come direbbe la senatrice Segre, una candela che si è spenta, ma per ogni candela che si spegne cerchiamo di accenderne sempre tante altre che portino avanti la memoria di ciò che è stato, della tragedia orribile che è stata e che purtroppo sappiamo che invece non è considerata in modo altrettanto negativo da alcune parti politiche che sono oggi ben vive e presenti anche nel nostro territorio.
Sì, c'è un po' di timidezza, io la metto così, non per alleggerire il commento, per edulcorare il commento che voglio fare. Credo che ci sia troppa timidezza rispetto a questi temi. Il più delle volte la timidezza nasconde anche una sorta di complicità nel peggiorare il clima nel nostro paese, nel aggravare il clima d'odio. Io penso che molto spesso mi è capitato di confrontarmi con persone che mi hanno detto: ma perché condannare, perché rappresentare, segnalare atti di odio o scritte sui muri, svastiche, scritte intimidatorie? Io penso che segnalare, denunciare ogni volta fatti di questo tipo sia fondamentale. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Molto spesso sono figlie di ignoranza e di mancanza di conoscenza, ignoranza da questo punto di vista lo dico, è mancanza di conoscenza di ciò che è stato. Io credo che segnalare, denunciare ogni attacco, ogni gesto d'odio che c'è, che sia appunto una scritta sui muri o che sia un atto vandalico o che sia un atto anche di violenza verbale.
O che sia un atto politico. Come definire divisiva la proposta di dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre?
Assolutamente sì, anche che sia un atto politico, io ritengo che sia fondamentale e soprattutto è fondamentale da parte nostra promuovere iniziative di conoscenza. La scuola fa tanto, fa tantissimo, ma le istituzioni, tutte, in particolar modo anche i municipi, e io penso il municipio undicesimo, se dovesse toccare a noi guidarlo, e come mi auguro, dovrà essere impegnato tutti i giorni, non solo in prossimità della giornata della memoria, ma tutti i giorni dovrà essere impegnato per costruire iniziative, percorsi educativi, occasioni di confronto tra studenti di diversi istituti, e perché no anche occasioni come i viaggi della memoria, che vengono svolti in questa città, vengono svolti anche grazie al contributo di Roma Capitale, al contributo della Regione Lazio, ma secondo me devono vedere anche una maggior numero di studenti anche attraverso veri e propri viaggi organizzati anche dal municipio. Questo è un impegno che noi vorremmo portare avanti e che vorremmo mettere al centro anche della nostra iniziativa.
E siamo quindi tornati al punto, il governo del municipio. Ma prima di parlare degli sviluppi, diciamo, programmatici, quali sono, anche perché anche questo per esempio è un tema troppo poco conosciuto, quali sono i reali poteri e i veri limiti dell'attività amministrativa di un municipio romano?
I limiti ormai sono chiari, almeno a chi come noi è impegnato tanti anni nel territorio, come tanti attivisti che seguono le attività, scusate il gioco di parole, dell'istituzione municipale. Da tempo, forse troppo, si sente parlare, si sente discutere i vari livelli istituzionali superiori rispetto a quello del municipio, quindi Roma Capitale, la città metropolitana e la regione, discutono da tempo dei poteri dei municipi, di come decentrare maggiori funzioni, di come decentrare maggiori poteri, e io mi sento di dire che decentrando funzioni e poteri è necessario che si decentri anche risorse, e che è necessario che si decentri anche personale, quindi dipendenti, dirigenti che possano dare attuazione alle politiche pubbliche che vengono decentrate e alle funzioni che vengono decentrate. Il municipio oggi, così com'è, è un'istituzione che svolge alcuni servizi, in particolar modo tutti quanti i cittadini sanno, tutti i servizi anagrafici sono svolti da uffici municipali, i servizi educativi per quanto riguarda le scuole, gli asili nido e la scuola dell'infanzia, e in particolar modo svolge tutta una serie di servizi sociali. Oltre questo ci sono competenze rispetto a alcune aree o strade che sono state assegnate nel tempo ai municipi. Vi faccio l'esempio sulla manutenzione stradale, che è croce e non delizia delle amministrazioni capitoline e tutte quelle che si sono susseguite negli ultimi anni. La manutenzione stradale è divisa per aree di competenza, quindi ci sono strade principali, come può essere nel nostro municipio via Portuense, via Le Marconi o via della Magliana, che sono di competenza di Roma Capitale, di un dipartimento apposito di Roma Capitale, e invece sono tutte le strade secondarie, come per esempio le traverse delle vie che vi ho detto prima, le traverse di via Le Marconi, di via Portuense o di via della Magliana, che sono invece di competenza del municipio e che quindi è proprio il municipio con un proprio ufficio tecnico che svolge funzioni, che svolge, diciamo, interventi di manutenzione e di rifacimento del manto stradale e di altri, diciamo, dei marciapiedi e così via. Queste, diciamo, sono le funzioni principali e sono anche quelle per cui gli amministratori molto spesso sono coinvolti dalle segnalazioni, dalle richieste di intervento, anche dalle proposte di miglioramento che molto spesso giungono dai cittadini.
Quindi, insomma, è un quadro complesso dal punto di vista anche organizzativo e normativo, in cui il municipio non ha enormi margini, diciamo. Però alcune cose abbiamo visto si possono fare. Allora, anche per capire perché si è arrivati a queste nuove elezioni, la precedente giunta 5 Stelle, che è stata appunto sfiduciata dal Consiglio Municipale, quanto è stata capace di operare nei settori di sua competenza, di utilizzare le risorse assegnate dal Comune?
Questa è una domanda che insomma meriterebbe un convegno per la risposta. Diciamo che possiamo sintetizzare un pochino in questa maniera. Io credo che il più grande onere e però anche onore che viene consegnato dai cittadini con il proprio voto a chi vince, quindi a chi ha l'onere e l'onore di governare, è proprio quello di dare rappresentanza alle istanze locali. Questo, dare rappresentanza alle istanze locali, cosa si intende? Conoscerle, in primo luogo, avere idee per far fronte ai tanti problemi che sorgono, appunto una volta conosciuti, e poi metterle in pratica. Quello che più è mancato, secondo me, all'amministrazione 5 Stelle in questo territorio è stata in particolar modo la prima fase, quella della conoscenza dei problemi del territorio, della conoscenza molto spesso anche della ricchezza di questo territorio. A me è capitato più volte di notare nel mandato che appunto si è concluso nei mesi scorsi con la mozione di sfiducia e anche in questi mesi, perché ovviamente chi come me e tanti amici che sono impegnati nel nostro territorio non ha smesso di occuparsi, nonostante non abbia più l'incarico istituzionale, non ha smesso di occuparsi del nostro municipio. È capitato molto spesso di notare che associazioni, organizzazioni del terzo settore, ma anche articolazioni dell'istituzione municipale e comunale come sono i centri anziani, non hanno avuto un minimo rapporto con l'istituzione municipale e con chi la rappresentava, quindi con gli organi politici di fatto.
Beh, spesso in diversi casi il rapporto è stato una lettera raccomandata in cui si intimava lo sfratto a questa associazione, a quel servizio sussidiario e così via.
C'è stato anche questo in tutta Roma, devo dire, non solo qui. E quindi questa mancanza di rapporto, che genera quindi una mancanza di conoscenza dei soggetti e dei problemi che dovrebbero portare all'attenzione del municipio, è secondo me il problema di base che ha incontrato l'amministrazione 5 Stelle, almeno nel nostro municipio. Poi devo dire che la seconda fase, dicevo, quella delle idee e delle proposte, insomma, è stata anche quella deficitaria, perché c'era una certa improvvisazione, c'era un programma che, è possibile scaricarlo dal sito del comune, le linee programmatiche approvate dall'amministrazione municipale per la consiliatura che si è conclusa qualche mese fa, sono delle linee programmatiche molto generiche, posso dire adattabili a qualsiasi territorio di questa città, quindi senza alcuna caratteristica locale, senza appunto una vera conoscenza dei problemi di ogni singolo quartiere, delle questioni più importanti che ci riguardano. Sulla parte d'attuazione, diciamo, il mio giudizio invece è quello un po' più... li salva di più il mio giudizio, perché appunto è una conseguenza della mancanza di conoscenza dei problemi, della mancanza di idee per affrontarli, e quindi la fase attuativa è di conseguenza di minore impatto. Devo dire questo non per giustificare l'amministrazione o comunque la passata maggioranza, ma perché è un dato oggettivo e sarebbe ipocrita non metterlo in conto. L'amministrazione tutta, le amministrazioni pubbliche tutte e l'amministrazione di Roma Capitale e dei municipi versa in, diciamo, enormi difficoltà sotto diversi punti di vista, dal punto di vista delle risorse economiche, dal punto di vista delle risorse umane, anche se ci sono state assunzioni nell'ultimo periodo che hanno comunque rinvigorito le fila della nostra amministrazione locale, però quello, diciamo, sicuramente non aiuta l'attuazione delle politiche e l'attuazione di un programma. Su questo io penso che si dovrà lavorare molto anche per richiedere nuove risorse economiche, nuove risorse personale, e per cercare di far fronte ai problemi anche con una macchina, con una struttura amministrativa, anche con un organigramma più efficace e più adatto ai bisogni dell'istituzione.
Entriamo un pochino più nel merito, non dico nel merito di un programma, ma del percorso per arrivare al programma.
Sì, lo dicevo prima, noi abbiamo fatto un primo pezzo di questo percorso, un piccolo passo di questo percorso, dando avvio a dei confronti, prima tra le forze politiche che hanno delineato diciamo il modus operandi, ma poi soprattutto aperto ai cittadini, aperto alle associazioni, aperto a qualsiasi soggetto municipale o cittadino che vuole dare una mano dal punto di vista delle proposte, delle idee, dei suggerimenti per quanto riguarda il nostro programma. Siamo partiti con un primo incontro sui servizi educativi che si è svolto la scorsa settimana. È stato un incontro molto positivo, interlocutorio, che ha, diciamo, consentito anche già la raccolta da parte nostra di alcuni spunti programmatici. Hanno partecipato anche soggetti qualificati, professionalità del mondo della scuola e anche genitori e organizzatori dei servizi educativi pubblici e privati. Siamo partiti da quel tema per una ragione molto, molto chiara e anche molto identitaria, mi sento di definirla così. Noi vogliamo costruire un programma che parli alle persone, vogliamo costruire un programma che parta dai bisogni ma anche dai diritti delle persone, e in particolar modo siamo partiti dai più piccoli e dalle loro famiglie. Questo secondo noi deve essere il taglio del programma di una coalizione di forze progressista, riformista, che rimetta al centro appunto le persone. Molto spesso quando si pensa ai programmi si pensa alla trasformazione urbanistica, si pensa alle opere pubbliche, si pensa al verde, ai parchi. È vero, queste sono, diciamo, opere tangibili che abbiamo sotto gli occhi. Basti pensare al tema che secondo me sarà centrale da qui al 2021 per Roma Capitale, che sarà quello della raccolta dei rifiuti, no? È sicuramente un tema tangibile, davvero, che abbiamo di fronte agli occhi ogni giorno. Però una comunità vive anche e soprattutto, secondo noi, vive ed è fatta di persone. E quindi noi vorremmo disegnare servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali che possano appunto arricchire la nostra comunità, renderla più solidale, renderla più unita, renderla davvero una comunità. E quindi per questo siamo partiti con i servizi educativi. Gli spunti che sono emersi in questo primo incontro ci daranno modo di approfondire e studiare alcuni argomenti. Seguiranno incontri sui servizi sociali, quindi sui minori, sui disabili e sugli anziani, che sono le tre aree di intervento attraverso le quali è organizzato il servizio sociale del municipio e di Roma Capitale. E poi seguiranno tutti gli altri settori, la cultura e lo sport, e poi, come vi dicevo, i lavori pubblici, l'ambiente, lo sviluppo del territorio. Noi crediamo che un programma possa essere, il programma della nostra coalizione debba essere davvero decisivo rispetto al contesto elettorale, rispetto alla competizione elettorale. Mi spiego. Noi non vogliamo che questo voto sia un voto schiacciato su dinamiche nazionali. Noi vorremmo che la nostra coalizione, che le nostre forze, che i cittadini che ci sostengano possano davvero incidere sulle politiche pubbliche, sulle politiche che noi porteremo avanti qualora dovessimo vincere le elezioni ed essere chiamati a governare. Mi sento di aggiungere un punto su questo che per me è qualificante, anche un motivo di, insomma, piacevole soddisfazione. Ho chiamato a coordinare il lavoro del programma Antonello Nappo. Coloro che ci ascoltano, alcuni già lo conoscono, altri avranno modo di conoscerlo. È una persona valida, totalmente innamorata del municipio undicesimo. È stato a lungo una sorta di collaboratore a titolo gratuito dell'amministrazione municipale negli anni scorsi. Ha costruito l'archivio del patrimonio storico, archeologico e culturale del nostro municipio. Se il nostro municipio ha un archivio, lo deve al lavoro suo e di alcuni altri volontari che lui ha coordinato. È stato direttore del Valle News, che è stato, molti lo ricorderanno, era, diciamo, la testata istituzionale, il giornale istituzionale del municipio, che raggiungeva migliaia di cittadini nelle proprie case e i luoghi, diciamo, di raccolta. Ed ora è docente presso l'Università delle Tre Età Arvalia, è docente di storia locale e lui ha organizzato un corso che parte dalla preistoria e arriva ai giorni nostri sulla storia e sullo sviluppo del nostro territorio. Credo che sia una persona molto valida, che appunto ha anche una, un consenso trasversale proprio per le sue conoscenze multidisciplinari rispetto al nostro territorio. Lui si occuperà di coordinare un lavoro che dovrà però vedere protagonisti, io mi auguro, decine, spero centinaia di cittadini del nostro territorio che vorranno dire la loro, che vorranno fare proposte. Mi ha scritto pochi giorni fa una persona e mi ha detto: perché chiedete ai cittadini di darvi una mano a scrivere il programma? Voi non conoscete i problemi del territorio? Sarebbe molto presuntuoso da parte nostra dire che conosciamo i problemi. Ne abbiamo una grande consapevolezza, però crediamo che sia fondamentale che emergano dal territorio e che attraverso la partecipazione dei cittadini si possa costruire un programma che sia il più possibile aderente alla società e alla comunità dell'undicesimo municipio. Potremmo farlo anche da soli, però non crediamo che sia la strada giusta, non crediamo che sia la strada per costruire davvero proposte condivise, e quindi per questo chiamiamo a raccolta tutti, non per una mancanza di conoscenza, ma per una volontà di condivisione e per una volontà di costruzione di un programma davvero partecipato.
Insomma, come diceva Gaber, libertà e partecipazione, e quindi questa è un po' una delle basi. Ma non entriamo appunto nel merito delle singole questioni, anche perché avremo modo di tornarci sopra nelle prossime settimane, ma c'è però un dubbio che a me viene. L'undicesimo municipio di Roma non è il più popoloso, ma comunque ha 154.000 abitanti, cioè ha un po' più abitanti di Rimini, per capirsi, e di tante altre città, capoluoghi di provincia. È molto composito, ogni quartiere ha una sua storia, ha un suo insediamento, si va dalla borgata storica del Trullo alle zone commerciali di Marconi e poi agli insediamenti popolari della Magliana e così via, potremmo continuare fino ad arrivare a Ponte Galeria, quindi siamo quasi ormai a Fiumicino e siamo in vista e in odorato di alcuni impianti a proposito dei rifiuti che insomma hanno anche loro un peso, anche se magari non sono fisicamente nel territorio dell'undicesimo ma sono sul confine. Ecco, come si riesce a mettere insieme esigenze che evidentemente sono molto diverse tra loro?
Beh, questa è proprio la complessità di questa sfida e di questo voto, ma è anche, diciamo, la complessità di come è organizzata Roma. Quando prima parlavamo della necessità, ormai decennale se ne parla, di questa necessità di un decentramento, parlavamo come, cioè non sottinteso, che è proprio questo. Si richiede da tempo maggiori poteri, maggiori funzioni, maggiori risorse, proprio perché i municipi oggi, per come sono organizzati, non riescono a far fronte a territori molto complessi. Come dici tu, si va da zone che possiamo definire ormai semicentrali come Marconi e Portuense, a, diciamo, zone intermedie come Trullo, la Magliana, Corviale, fino ad arrivare a tutta la periferia extra gra e fino al confine con Fiumicino, come dicevi tu, perché noi confiniamo con il comune di Fiumicino, e questo fa sì che insomma la complessità, le difficoltà, le peculiarità di ogni singolo territorio, di ogni singolo quartiere sono particolarmente diversificate. Parliamo di quartieri, tu appunto hai detto 154.000 sul municipio, ma se noi prendiamo singolarmente alcuni quartieri, già quelli hanno dato dati spaventosi. Portuense conta circa 30-35.000 abitanti, Marconi circa 35.000, la Magliana
con una densità simile a quella di Shanghai.
Assolutamente, una densità molto alta. Marconi appunto conta oltre 30-35.000 abitanti, la Magliana tra i 25.000 e i 30.000, quindi sono territori molto molto popolosi, molto, con una densità abitativa molto alta e con una necessità di risposte, direi quotidiane, una necessità di interventi, ma forse più che quotidiane, diciamo orarie. E poi ci sono tutti gli altri quartieri, non li cito tutti per non fare torto a qualcuno, ma noi abbiamo un'enormità di quartieri, soprattutto nella periferia extragra, sono, diciamo, aree, quartieri, zone che sono ognuna diversa dalle altre, ognuna con una propria specificità e molto spesso non dialoganti tra loro. E mi spiego: i problemi di Monte Stallonara, che sono stati anche sui giornali negli scorsi mesi e ci torneranno perché sono questioni irrisolte, come quella appunto che ha visto in quest'estate dei roghi provenire dal terreno, perché sembra che ci siano rifiuti interrati che hanno preso fuoco durante l'estate. I problemi di Monte Stallonara, stavo dicendo, sono totalmente diversi dai problemi di Ponte Galeria, che sono diversi dai problemi di Piana del Sole, che sono diversi da quelli di Spallette, che sono diversi da quelli di Muratella e così via. Questo necessita un'amministrazione sicuramente di uomini e donne capaci, che hanno idee, che hanno consenso, che hanno rapporti e relazioni nel territorio con i cittadini e tutti i soggetti organizzati che svolgono attività nel territorio, mondo, anche il mondo imprenditoriale, il mondo della rappresentanza sindacale, il mondo dell'associazionismo di base, del volontariato, e però necessitano anche di strumenti che oggi scarseggiano e che però una buona amministrazione, come dicevo, fatta di uomini e donne capaci, è in grado anche di andare a intercettare ed è in grado di andare a prendere in altre amministrazioni. Faccio un esempio: i fondi europei che vengono diciamo distribuiti dalla regione attraverso i piani di intervento e i bandi sono fondi di particolare importanza per il nostro territorio, come per tutti i territori. Credo che un'amministrazione competente e capace debba attingere a quelle risorse, debba attingere anche alle tante organizzazioni private, alle tante fondazioni che molto spesso mettono a bando risorse anche a vantaggio di istituzioni locali e di istituzioni scolastiche. Insomma, serve una grande capacità di governo per governare territori complessi come il nostro, ma per governare tutti i municipi. Sono, come dicevi tu, città medio-grandi e necessitano un grande sforzo e un grande impegno ogni giorno.
Qui di domande ce ne sarebbero ancora tantissime, ma il tempo comincia a scarseggiare. In ogni caso, Radio dalla parte del torto seguirà tutta questa vicenda, seguirà la campagna elettorale che si verrà sviluppando e quindi, non so se è una promessa o una minaccia, ma avremo ulteriori occasioni di scambiare delle idee, anche perché Radio dalla parte del torto è una radio di una associazione, come tale non è tenuta alla par condicio. Siccome uno dei nostri programmi di punta si intitola Odio gli indifferenti, ecco, la nostra radio non è indifferente, è schierata, lo diciamo senza problemi, è schierata rigorosamente su un fronte antifascista, costituzionale, inclusivo, e quindi sarà una delle voci che concorreranno a cercare di far conoscere il più possibile il programma del centro-sinistra ed eventualmente anche di altre forze della sinistra che intendano partecipare fattivamente a questa campagna. In chiusura però una battuta solamente: c'è una novità nel panorama politico italiano ed è il Movimento delle Sardine. In una battuta, che cosa ne pensi?
Del Movimento delle Sardine penso tutto, diciamo, il meglio. Mi ha colpito molto la loro scelta di schierarsi, di dire chiaramente che destra e sinistra esistono, che destra e sinistra sono differenti e che loro stanno da una certa parte che non è la destra. Questo a me è piaciuto molto. Sabato ero in piazza con loro, è una grande boccata d'ossigeno secondo me rispetto al dibattito pubblico nazionale, che era troppo schiacciato tra il governo e, diciamo, l'opposizione di Salvini e della Meloni. Io credo che loro possano darci una grande mano e possano aiutare la democrazia italiana. È molto positivo che scelgano di parteggiare, di dichiararsi fin dall'inizio, e credo che sia molto positivo anche quello che fate voi come associazione dalla parte del torto. Quindi io vi ringrazio per questa occasione e vi ringrazio anche per la minaccia promessa di tornare a confrontarci nei prossimi mesi da qui alle elezioni.
Gianluca Lanzi, candidato presidente dell'undicesimo municipio di Roma, grazie e a presto.
A voi.